Il mito della caverna di Platone è una delle storie più conosciute della cultura occidentale. Parla di un uomo che vive da sempre all'interno di una grotta, non è mai uscito. Pensatelo lì, attorno al fuoco, a mordicchiare le ossa di qualche animaletto per sopravvivere. L'uomo è solo, ma vede delle ombre sulla parete della caverna. Il fuoco, infatti, proietta il riflesso di chi è fuori. Questa è l'unica realtà che l'uomo conosce, finché a un certo punto l'uomo si libera e scopre che il mondo è ben diverso. Questo affrancarsi dalle tenebre della finzione, per Platone, è l'unico modo di vivere un'esistenza autentica. Ma se così non fosse? Io immagino quest'uomo nella caverna, che si osserva alla luce del fuoco, che si scava dentro e impara a conoscere ogni incavo del proprio corpo e del proprio spirito. È il corpo a dettare ciò che è vero e ciò che non lo è, non l'esterno. Il reale si avverte sotto pelle. Sottopelle è anche il titolo della prima raccolta di poesie di Noemi Noghi, che ho intervistato qualche settimana fa qui a Lugano, nella bella cornice di Parco Ciani.
Alice.
Benvenuta ad Alice, Noemi.
Ti ringrazio moltissimo, Laura, grazie per l'invito.
Noemi, lei è nata in Svizzera italiana da una famiglia ungherese e la sua silloge Tesordio, l'osso del collo, è stata inclusa nel XVI quaderno italiano di poesia contemporanea, edito da Marcus y Marcos. Sottopelle, pubblicato nella collana gialla di Samuele Editore, amplia questo primo nucleo. In che modo il corpo si fa sempre portavoce della poesia?
Allora, devo dire che nella mia esperienza forse è più la poesia a farsi corpo. Ecco, se da un lato c'è il corpo mio, il corpo nostro che muore, dall'altro lato c'è una parola che si incarna, che diventa oggetto, un oggetto alieno e che dunque non è mai rappresentazione di questo corpo primo che muore, il primo corpo di partenza, ma invece è una sua presentazione, il manifestarsi di un corpo altro. È un po' come la traduzione. La traduzione diventa un nuovo testo che non può fare a meno del testo di partenza, ma che tuttavia assume una vita propria, ha una natura duplice. E mi viene in mente quell'insetto infestante delle piante che si chiama ceroplaste. Le femmine di questo insetto producono uno spesso strato di cera che ricopre il loro dorso. Lo spessore di questo strato in cera avvolge l'intero corpo dell'insetto e lo supera addirittura in dimensione, lo sostituisce. Mi fa pensare anche alle sculture votive dei defunti realizzate non a caso proprio in cera per la straordinaria qualità mimetica di questo materiale. Dal momento in cui il corpo, il cadavere, viene sottratto alla vista durante le cerimonie funebri, l'immagine sostituisce il corpo. Ecco, mi sembra che la parola poetica agisca in maniera simile alla cera.
I corpi di sottopelle sono spesso rotti, decadenti, disfunzionali. Lei ha appena parlato di cadavere. Scrive anche: ogni sera con le mani nella plastica ci sono ancora corpi, rovistando, nel ventre molle dei rifiuti. Chiedi a chi appartengono quegli arti, continuano morti a crescere male. Andrebbero ricomposti, dici tenuti insieme, i piedi nelle camere ardenti, legati con il nylon. Ecco, qua il corpo viene equiparato a un rifiuto da recuperare. Le macerie di sottopelle possono assumere anche un nuovo significato, oppure no? Ecco, questa è una domanda che io faccio spessissimo a chi scrive, perché credo che gli oggetti di scarto portino con sé un valore particolare, soprattutto in una società post-industriale come la nostra.
Guardi, per rispondere a questa domanda mi piace pensare a un'installazione permanente che si trova all'Hangar Bicocca di Milano, un'installazione di Anselm Kiefer, si intitola Sette Palazzi Celesti. Si tratta di sette torri di 90 tonnellate ciascuna, alte fino a 20 metri e costruite con dei pezzi di container. Nella loro struttura, nella struttura di queste gigantesche torri, sono inseriti dei cunei in piombo e degli elementi di destabilizzazione che rendono queste strutture fragili e potenzialmente in declino. Questi palazzi sono destinati a crollare. Ed è lo stesso artista che in un suo libro intitolato L'arte sopravvivrà alle sue rovine a scrivere di come l'autodistruzione sia sempre il fine più intimo dell'arte, il più sublime. La fine dà significato al gesto artistico. La fine è un momento potenziale di generazione di nuovi significati. E in questo senso mi sembra molto utile la distinzione che opera Federico Vercellone, un filosofo che si occupa di estetica, opera questa distinzione tra macerie e rovine. Le macerie non sono semantizzabili, scrive, mentre le rovine sì. Le rovine sono un deposito sensibile per nuove formazioni. Sono in grado di produrre un nuovo inizio imprevedibile, anarchico. In questo modo mi interessano le rovine, gli scarti, gli avanzi.
Il corpo di sottopelle è innanzitutto, mi passi il termine, un oggetto primitivo. Il tema dell'origine è ben presente nel suo libro tramite il motivo della caccia, dell'umidità, delle ossa. Lei scrive: intanto le pietre ci levigano i fianchi, la voce storta nella grotta. Anche per ricollegarci al mito della caverna di cui accennavo in apertura, qual è il rapporto secondo lei tra la poesia e l'autentico?
Autentico è una parola scivolosa ma esatta. Per indagare il suo rapporto con la parola poetica bisogna innanzitutto chiarirsi su cosa intendiamo con autentico. E mi sembra utile tornare qui alla distinzione tra macerie e rovine, che possiamo forse sovrapporre a quella tra vero e autentico. Il vero si inserisce in una dialettica binaria tra vero e falso. Il vero è unico, non semantizzabile altrimenti, non può avere altro significato al di fuori di se stesso. Presuppone un rapporto univoco con la realtà a cui si riferisce. Vero è uno. L'autentico invece presuppone una distanza. Penso alla copia autenticata di un documento, una copia conforme, ma pur sempre una copia. Presuppone l'autentico un grado di separazione dal reale. Ed è quello che forse fa anche la letteratura. La scrittura poetica non è lo sfogo unidirezionale del poeta che parla di sé, ma richiede un passo indietro, o di lato, o oltre rispetto al reale. Richiede un conflitto con il reale, una mediazione, una continua e mai pacificata rinegoziazione, intendo. Allora la parola poetica è autentica quando accoglie questa ambiguità, questa distanza dal reale, facendosi anche carico della responsabilità di non falsificare non tanto il referente reale, il mondo, ma il processo artistico. Penso a quello che scrive T.S. Eliot a proposito del proprio smarcarsi da una soggettività romantica a favore di una spersonalizzazione della voce, a favore dell'estinzione della personalità particolare del poeta, perché, cito, ciò che conta non è la grandezza o l'intensità dei sentimenti, ma l'intensità del processo artistico.
Quindi se da una parte in sottopelle c'è l'autentico, dall'altra c'è il finzionale. Quindi quelle ombre sulla parete della caverna rappresentate anche da questi personaggi, Veltu, che accolgono il lettore fin dalla prima poesia. Chi sono i Veltu?
Allora, il finzionale trovo che sia assolutamente non in contraddizione con l'autentico. Nella scrittura possono essere la stessa cosa. Naturalmente uno parte dalla propria soggettività quando scrive, con soggettività intendo la propria esperienza del mondo, e da qui non si scappa in un certo modo, ma come dicevamo la scrittura presuppone una presa di distanza necessaria da questo mondo, da questa esperienza, non tanto per isolarsi in una roccaforte, ma per attingere forse una maggiore implicazione con il reale, con le sue pieghe, con i suoi spazi terzi. Si fa così in un qualche modo cera, no? Ricopre il mondo, lo sostituisce e i suoi abitanti possono infestare questo mondo, si crea una zona di passaggio. E questo accade proprio per i Veltu, sono delle figure che provengono dalla tradizione popolare delle valli ticinesi. Negli ultimi anni ha trascorso del tempo a Bosco Gurin, questo luogo circondato dalle montagne, dai boschi, dalla neve, e qui vive la leggenda di questi Veltu, che sono delle creature con i piedi voltati all'indietro che percorrono questi territori. La loro presenza era così forte in quel luogo che mi ha accompagnata per anni, fino a quando non sono venuti a bussare alla porta di questo libro e si sono fatti delle creature soglia di transizione tra un al di qua e un altrove che all'al di qua si sovrappone.
Forse un altro modo per avvicinarsi a un'espressione autentica è quello di utilizzare la lingua madre, per lei insieme all'italiano l'ungherese. Quindi che valore hanno gli inserti di ungherese contenuti in sottopelle?
Ha toccato un tasto importante. Diciamo che l'ungherese, nella mia esperienza biografica, è la lingua degli strati più intimi e profondi, forse del reale, la lingua di casa. I miei genitori sono ungheresi provenienti dalla Transilvania, un territorio dove si conserva una varietà della lingua ungherese arcaica, isolata, no? E questa è la prima lingua che io ho imparato in casa e che in un certo modo è per me incavicchiata alla realtà. Uso questa parola che usa anche un autore di cui mi sono occupata a lungo durante i miei studi di dottorato, che si chiama Luigi Meneghello, e lui usava questa parola in riferimento al dialetto vicentino, che per lui si contrapponeva all'italiano istituzionale imparato a scuola. Per lui era la lingua del fascismo anche l'italiano. Penso che l'ungherese per me svolga una funzione simile, e mi interessa soprattutto come questa lingua interagisca poi con la mia lingua di superficie, che è sempre l'italiano. Nell'osso del collo, che è la silloge che è uscita nel quaderno, questa interazione avveniva attraverso dei piccoli terremoti generati dall'inserzione nell'italiano di proverbi, di modi di dire, di espressioni idiomatiche ungheresi, quindi espressioni che si cristallizzano nel tempo e nell'uso, e che interagendo con l'italiano, anche in traduzione, sommuovevano, ecco, un po' questa superficie. In sottopelle mi sembra espandersi in un qualche modo la funzione dell'ungherese.
Allora, in chiusura, Noemi, io partirei dall'inizio, ovvero dal primo verso di Sottopelle. Cito: «La terra è fradicia, gli alberi si arrampicano sopra gli altri». Un verso decisamente liotiano per una raccolta che si ambienta in una terra desolata, la cui conclusione non può che essere segnata, come nella Wasteland, da una morte per acqua. Le case si allagano, gli animali affogano, le mani si gonfiano. Ecco, l'acqua invade anche il cuore, quel cuore che è così importante in Sottopelle. Quel cuore che sembra smettere di pompare e allagare di acqua anche i polmoni. E dunque l'acqua distrugge e basta, o l'acqua è anche origine, forza vitale?
Sono felice di tornare su Eliot in chiusura, e in particolare sul titolo della Wasteland, che recentemente è stato ritradotto in italiano da Carmen Gallo con non più la terra desolata, ma la terra devastata, rompendo così una tradizione ormai consolidata e tornando anche all'etimologia del termine. E mi piace molto, mi convince molto questo passaggio da una terra desolata a una terra che invece è stata devastata, perché c'è un agente che devasta. E questo è un agente ben preciso in Eliot, è la distruzione della Prima Guerra Mondiale. Ha quindi, credo, una forza prevalentemente distruttrice questa liquidità, una forza di dissoluzione. E la scrittura non ha modo di farvi fronte. Il potere salvifico della scrittura rispetto alla devastazione che abbiamo attorno è nullo. La poesia non salva, la poesia non guarisce, ma ha la responsabilità di nominare, anche per vie oblique, quella devastazione, di entrarvi dentro, di accoglierne le contraddizioni, le ambiguità, le ipocrisie, le impotenze.